Salve a tutti e bentornati alla Poesia e dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. Questa settimana parleremo della poesia che sfida il regime. Poesia e regime in realtà sono due entità che, per la loro stessa natura ontologica, si potrebbe dire, sono in contrasto tra di loro. Da una parte abbiamo la poesia, che è libertà e espressività, dall'altra abbiamo il regime, che quella espressività e quella libertà generalmente non le tollera, perché devono essere asservite ai suoi scopi. È divertente che per fare questa puntata, in realtà, proprio come i primi poeti, come i primi cristiani nelle catacombe, anche noi siamo rinchiusi, perché siamo nel piccolo studio domestico di mio fratello, che si è gentilmente prestato, visto che Antonio, come sempre, si fa gli affaracci suoi. Ma in questa puntata leggeremo una serie di brani di autori che hanno sfidato il regime, o perlomeno che hanno portato la loro poesia in contrapposizione a quella del regime. La prima poesia con cui voglio iniziare è forse una delle più celebri ed è una poesia di Salvatore Quasimodo. In realtà la poesia è stata scritta nel 1946, quindi non è una vera e propria sfida, o almeno è una sfida postuma. Perché un altro degli aspetti è che in realtà molte volte il poeta è costretto, per non morire, a posticipare la pubblicazione dei suoi testi. In questo caso Quasimodo aspetta la fine della guerra e pubblica questo testo nel 1946, nel quale racconta sostanzialmente dell'impossibilità di scrivere poesie durante la Seconda Guerra Mondiale, perché era troppo forte il peso che schiacciava tutto e tutti. Adesso leggiamo questa poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. E come potevamo noi cantare, con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo. Alle fronde dei salici per voto anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. In questa poesia Salvatore Quasimodo intanto scrive una delle più belle sinestesie della storia della poesia, quel famoso urlo nero che si utilizza sempre anche a scuola per spiegare questa figura retorica, e poi con una misura equilibratissima, grazie anche all'utilizzo sapiente delle jambante, che crea una grande continuità nei versi, quasi come se fosse un unico verso allungato per tutta la poesia, ci racconta di questa incredibile sofferenza, della morte che diventa quotidianità. Lo fa creando una serie di parallelismi con Cristo e con la Bibbia. Infatti il riferimento alle fronde dei salici è un riferimento al Salmo 137, nel quale gli israeliti deportati a Babilonia rifiutano di cantare, quindi appendono le loro cetre in segno di protesta per non essere più all'interno della loro patria. E allora Quasimodo racconta che durante l'occupazione nazifascista l'aver perso la propria patria rende impossibili ai poeti cantare, come fu per gli israeliti nel Salmo 137. E in più l'altro riferimento ovviamente è alla figura di Cristo, perché quest'uomo che viene crocifisso su un palo del telegrafo, quindi un qualcosa di diverso ovviamente, perché i tempi sono diversi, perché comunque la seconda rivoluzione industriale ha portato elettricità e comunicazione nell'Italia, c'è questa nuova crocifissione, quindi questo martirio che è quello della guerra. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone che parlasse in modo generale dell'incapacità del poeta di allinearsi ad un qualsiasi tipo di regime. In realtà è una canzone che più che il regime parla dell'incapacità di adeguarsi a chi vuole mettere dei limiti, delle costrizioni alla poesia. La scrisse un giovane Francesco Guccini, è passata alla storia, è diventata famosissima in realtà, e quella che ci ascoltiamo adesso, nella versione che hanno rifatto un po' più di recente i LUF, è L'Avvelenata.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, voi credete che per questi quattro soli, questa gloria da stronzo, avrei scritto canzoni? Va bene, ammetto che mi sono sbagliato, e accetto il crocifige e così sia, chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione, a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, siano stati libri o il mio provincialismo, è un cazzo in culo accuse da rivista, dubbi di qualunquista, son quello che mi resta. Voi critici voi, personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso e come posso, quando non voglio senza applausi o fischi, prendere uno non passa tra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Voi, ma a me cosa mi frega di assumermi la becca, di star qua su a cantare. Godo molto di più nell'ubriacare, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo, frugando dentro le nostre miserie. Di solito da fare cose più serie, costruire su macerie o mantenermi vivo. Io tutto niente stronzo, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista, io ricco senza soldi, radicale, io diverso, io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio perché canto, so imbarcare, io falso, vero genio, io cretino, io solo qui alle 4 del mattino, l'angoscia un po' di vino, voglia di bestemmiare. Secondo voi, ma me chi lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio il medico dice sei depresso, neppure dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco sapere usare un odio un certo metro. Compagni, il gioco si fa peso e tetro, comprate il mio di dietro, io lo vendo per poco. Leghi cantautori e le tastiera che si vende alla sera per un po' di milioni. Voi che siete capaci fate bene ad aver le tasche piene e non solo i coglioni. Ma cosa posso dirvi, andate a fare, tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un pintorete, un bel concelli, un prete a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far canzoni, bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso. E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare e a culo tutto il resto. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare e a culo tutto il resto.
Bentornati alla poesia dei poveri, a questa data dedicata alla poesia che scrive il regime. Siamo partiti da Salvatore Quasimodo, la puntata, tra l'altro, come ho detto nel primo blocco, è collegata al film che è appena trasmesso da Gabbiano, Picasso vs Hitler, per il quale abbiamo, diciamo, preso lo spunto per poi creare questa puntata, e adesso invece andiamo ad un autore che il regime lo sfidò apertamente, veramente a viso aperto, tanto che ne fu esiliato diciamo autoesiliato, ma fu messo in una condizione di tale isolamento per il quale l'unica scelta che ebbe fu quella di fuggire, prima in Danimarca, poi parte della sua vita anche negli Stati Uniti. Sto parlando di Bertolt Brecht, poeta, drammaturgo famosissimo, vicino alle posizioni ebraiche, che tra le tante poesie e tra le tante opere che ha scritto, ricordiamo ad esempio Vita di Galileo, e non è un caso perché per lui la Vita di Galileo rappresentava quel bisogno di dire la verità a tutti i costi, quel bisogno di andare anche contro il dogmatismo che in quel caso nella Vita di Galileo era rappresentato dalla Chiesa, nel suo caso era rappresentato dalla Germania di Hitler. E allora scrive questa poesia che secondo me è molto interessante, si chiama L'amore per il Führer. È una poesia che usa le armi dell'ironia e del sarcasmo, proprio quelle armi che il regime teme di più. Più che la contraddizione vera e propria, l'opposizione, il regime teme l'ironia, perché l'ironia ha un potere, un'attrattiva, in alcuni casi, molto più forte in realtà dell'opposizione, che è più facile in certi casi da smontare. E allora Bertolt Brecht con questa poesia mette in evidenza, porta alla luce delle contraddizioni, soprattutto del rapporto che Hitler aveva creato con il suo popolo. Vi invito ad esempio a guardare un bellissimo film che si chiama Lui è tornato, che mostra come ancora oggi il rischio di un certo tipo di deriva non sia del tutto da ignorare. E Bertolt Brecht ci fa capire come questo rapporto morboso tra il popolo e il dittatore, cioè quando si travalica il limite di una figura a guida, ma si prova quasi una specie di amore, il rischio di degenerare è fortissimo. E allora con questa poesia Bertolt Brecht parla proprio di questo argomento. Adesso la leggiamo, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. L'amore del popolo per il Führer è molto grande. Ovunque egli vada è circondato da gente in uniformi nere che lo ama al punto da non distogliere l'occhio da lui. Quando egli siede in un caffè, immediatamente gli si siedono intorno 5 giganti perché possa godersi un po' di svago. Le SS specialmente lo amano con tanta passione che quasi lo invidiano al resto del popolo e gli stanno addosso, tanto sono gelose. E quando una volta, con alcuni generali, fece una gita di fine settimana su un incrociatore e passò un'intera notte solo con loro, scoppiò una rivolta fra le SA e egli dovette farne fucilare centinaia. È interessante vedere come Bertolt Brecht inserisca all'interno di questa poesia un episodio storico. Intanto è interessante perché quando si riesce a mettere la storia all'interno della poesia si fa sempre un'operazione piuttosto delicata. In realtà Bertolt Brecht ci parla della notte dei lunghi coltelli, una notte nella quale vennero sterminate, vennero uccisi molti generali e gran parte della gerarchia delle SA, che erano il corpo armato precedente alle SS. E lui racconta questa cosa, ce la racconta come se fosse una favola, come se fosse una vicenda amorosa, come se nel rapporto amoroso tra Hitler e le SA e le SS, in questo triangolo amoroso, a un certo punto un litigio tra amanti ha portato a una situazione critica che si è trasformata nell'uccisione di questi. Pensate che una poesia così sarebbe stata assolutamente impossibile da pubblicare in Germania, infatti è stata pubblicata in un libro nel 1939 che si chiama Poesie da Svendborg, lo leggo perché è impossibile da pronunciare, che è la città in Danimarca nella quale Bertolt Brecht si autoesiliò. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone di Marlene Dietrich, voce meravigliosa della Germania dell'epoca, per provare a farvi vedere come si possano, utilizzando gli stessi strumenti, la lingua tedesca, anche arrivare a dei risultati completamente diversi. Tra l'altro Marlene Dietrich è una figura interessante perché è stata una donna molto corteggiata dal Führer, ma mai asservita al potere del regime. Scappò prima dell'inizio della guerra negli Stati Uniti, dove fece carriera, diventò una diva del cinema hollywoodiano e rimarrà sempre più o meno indipendente. Quella che ci ascoltiamo adesso è forse la più famosa delle canzoni di Marlene Dietrich, che è Lady Marlene.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lele Marleen, wie einst Lele Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lele Marleen, wie einst Lele Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lele Marleen, mit dir, Lele Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lele Marleen, mit dir, Lele Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lele Marleen. Mit dir, Lele Marleen.
Bentornati alla Poesia e dei Poveri, a questa puntata dedicata alla poesia che sfida il regime. Rimaniamo sempre nel grande regime nazista, ma vi prometto per par condicio che parleremo anche di altri regimi, anche di quello comunista, sia mai che poi mi tacciate di essere uno di sinistra, uno di quelli che vanno in giro tutti sporchi con i cani, perché non ce l'ho il cane, più che altro. La prossima poesia è un'altra poesia molto conosciuta, in realtà erroneamente o parzialmente erroneamente attribuita a Bertolt Brecht. Il suo autore non è Bertolt Brecht, infatti, o meglio, Bertolt Brecht l'ha praticamente copiata, para, cambiando il primo verso, da un pastore tedesco, pastore non nel senso del cane specifico, ma insomma di un uomo di chiesa, che si chiamava Martin Niemöller. Questo pastore tedesco inizialmente aveva combattuto anche all'interno dell'esercito tedesco, appunto, era entrato in opposizione al regime soprattutto per l'incapacità del regime di accogliere i più deboli e gli ultimi. Ovviamente su questo il regime nazista è stato piuttosto chiaro con l'eugenetica, con tutto il discorso sulla razza ariana, sulla purezza della razza e sulla selezione della razza. Era un'impostazione mentale in quel momento per la quale tutto ciò che era diverso da un codice, da un canone predefinito, andava in qualche modo eliminato. Non dobbiamo scordarci che in realtà lo sterminio nazifascista, oltre a coinvolgere moltissimi ebrei, ovviamente coinvolse anche gli zingari, gli handicappati, gli omosessuali, cioè tutte quelle figure che uscivano dai canoni. E allora Martin Niemöller scrive questa poesia molto bella, perché è una poesia molto semplice, che utilizza un linguaggio immediatamente comprensibile e che va dritto al punto. Ci parla della difficoltà che a volte abbiamo nell'esprimere il dissenso e di come a volte il regime si basi proprio su questa impossibilità di accogliere ciò che è diverso da noi, ovvero di iniziare a preoccuparci di qualcosa soltanto nel momento in cui ci riguarda direttamente. Adesso leggiamo questa poesia che non necessita di molti commenti in realtà e di molte presentazioni, poi torniamo in studio e la commentiamo insieme. Quando i nazisti presero i comunisti, io non dissi nulla, perché non ero comunista. Quando rinchiusero i socialdemocratici, io non dissi nulla, perché non ero socialdemocratico. Quando presero i sindacalisti, io non dissi nulla, perché non ero sindacalista. Poi presero gli ebrei, e io non dissi nulla perché non ero ebreo. Poi vennero a prendere me, e non era rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa. È una di quelle poesie che generalmente si utilizza nel giorno della giornata della memoria, tanto che purtroppo quando una cosa viene utilizzata così tanto se ne perde un po' anche la bellezza e il significato, e in realtà ha una grande valenza anche a livello poetico, proprio per la sua costruzione così semplice, questa serie di botta e risposta tra gli tedeschi che vengono a prelevare un qualcuno che è diverso da noi e quindi noi ignoriamo il problema perché non riusciamo a vedere negli altri noi stessi. È veramente la base di moltissimi dei regimi totalitari. Quando l'uomo non riesce a vedere nell'altro se stesso, presta il fianco a delle modalità di azione molto spesso possono sfociare nel totalitarismo, proprio perché soltanto attraverso l'umanità o l'umanesimo, come si soleva dire fino a qualche tempo fa, è possibile vaccinarsi dal virus del regime totalitario. A questa canzone, a questa poesia, ho deciso di abbinare una canzone di John Williams, in realtà insomma andiamo un po' nella musica da composizione, nella musica classica, perché adesso vi faccio ascoltare la colonna sonora di un altro super classico, che è Schindler's List, che è insomma il film che tutti abbiamo visto alle scuole superiori e che in realtà ci hanno imposto anche a ragione. È un bellissimo film, magari se l'avete visto alle superiori mezzo addormentati, riguardatevelo, così vi fate un'idea matura di che cos'è questo film, che in modo molto interessante parla anche e soprattutto di umanità. Quindi quella che ci ascoltiamo adesso di John Williams è la colonna sonora di Schindler's List.
Thank you.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata al rapporto tra poesia e regime, a quei poeti, ovviamente una selezione perché sarebbero molti e molti di più i poeti che hanno pagato con il carcere o addirittura con la vita la contrapposizione ad un regime, che hanno sfidato dei regimi che volevano togliere la libertà di parola e se la sono presa attraverso la poesia. Abbiamo dedicato due poesie al regime nazifascista, che insomma forse storicamente uno dei più efferati che la nostra umanità ha vissuto. Adesso le prossime due le dedicheremo, tra virgolette, se così si può dire, al regime comunista, che altrettanto nella Russia, diciamo soprattutto staliniana, ha visto una serie di aberrazioni come ad esempio i gulag. Il prossimo poeta che leggiamo si chiama Osip Emilievich Mandelstam, spero, perché c'è in mezzo alla parola Mandelstam un accento che io sinceramente non ho idea di come si pronunci, ma come sempre se mi volete correggere andate sulla nostra pagina Facebook e ci segnalate eventuali errori, compreso magari un bel vocale con la pronuncia corretta, se siete di origine russa, magari lo sapete meglio di me. E questa poesia parla proprio del regime comunista. Per queste poesie, per poesie come questa, Mandelstam finirà in un gulag negli Urali nel 1933. Certo, un gulag negli Urali non deve essere il posto più bello della Terra, un po' perché credo sia molto molto freddo e in generale moltissime delle persone inviate al gulag moriranno. Poi qui si aprirebbe tutta una battaglia numerica tra revisionismi storici, chi dice che sono morte più persone nei campi di concentramento, chi dice che ne sono morte di più nei gulag, come se la quantità definisse la qualità e non fosse possibile semplicemente dire che entrambi furono regimi efferati e entrambi preferibilmente ce li vorremmo scrollare di dosso da qui al resto della nostra vita. Leggiamo la poesia e poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Noi ci rincontreremo a Pietroburgo, quasi avessimo lì sepolto il sole, e per la prima volta la parola sul labbro ci verrà beata, assurda, nel nero velluto della notte sovietica, nel velluto del vuoto universale. Cantano sempre i cari occhi di donne beate, sempre sbocciano fiori senza morte. Come un gatto selvatico si inarca la città sul ponte. Sta di guardia una pattuglia, solo un'auto maligna sfreccerà con un grido di cuculo nel buio. Non ho bisogno del lasciapassare notturno, io non temo sentinelle per la parola che è beata, assurda. Nella notte sovietica leverò una preghiera. Questa poesia l'ho selezionata perché al di là di appunto aprire lo scenario della Russia, del regime russo, e di raccontare di un poeta che per la sua contrarietà appunto pagò con la reclusione le sue scelte poetiche, ha e rapporta soprattutto l'idea del potere della parola. E allora il poeta, che è colui che forse più di tutti crede in questo potere, e bisogna crederci tantissimo in un periodo storico come questo, nel fatto che le parole possano avere il potere di cambiare veramente qualcosa. E allora questa poesia racconta di questa parola assurda, di questa preghiera che il poeta dedica alla sua patria, forse la preghiera che le cose possano cambiare, che questo regime possa rompersi. Sappiamo che la storia non è andata così, che la Russia ha impiegato molti anni per uscire da quel pantano e che ancora oggi, purtroppo, la cronaca ci viene incontro in questo caso, non è che viva di una democrazia totale e soprattutto di una libertà di espressione per chi è contrario al regime. Mi sto riferendo ad esempio al caso di Anna Politkovskaya, che recentemente è stata uccisa per le sue parole. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone che si chiama La canzone del gulag, che parla di uno di questi gulag. L'autore non l'ho trovato, ogni tanto quando trovo le poesie nel internet questa cosa capita, anche perché non voglio di sbattermi più di tanto, quindi intanto voi l'ascoltate. Adesso credo che qualcuno di voi se ne avrà male, quindi godetevela così. La canzone del gulag.
И крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт. В холодные, мрачные трюмы. Как шли мы по трапу на борт, холодные, мрачные трюмы. От качки страдали языка, ревела пучина морская. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края. Не крики, а жалобный стон из каждой груди вырывался. Прощай навсегда, материк, ревел пароход, надрывался. Будь проклята ты, Колыма, что названа черной планетой, сойдешь поневоле с ума. Оттуда возврата уж нету, сойдешь поневоле с ума. Оттуда возврата уж нету, 500 километров тайга, где нет ни жилья, ни селений. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь. Прощайте и мать, и жена, и вы, малолетние дети, знать горькую чашу до дна. Пришлось мне выпить на свете, по лагерю бродит цинга, и люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма, что названа черной планетой, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata alla poesia che sfida il regime. Abbiamo parlato di Mandelstam e della sua poesia contro il regime comunista russo. Il prossimo blocco è dedicato ad un altro autore che ha sfidato il regime comunista, ma questa volta in Cina. Sto parlando di un autore molto più recente, si chiama Liu Xiaobo, si chiamava in realtà perché è morto da pochissimo, ed è la storia di un poeta dissidente, un poeta che, come l'artista Ai Weiwei, si è mosso frontalmente contro il regime, soprattutto successivamente ai fatti di Piazza Tiananmen e alla successiva, diciamo, al successivo sollevamento popolare per la repressione che il Partito Comunista Cinese ha fatto a livello culturale sulla libertà di espressione all'interno del paese. È un poeta dalla storia molto particolare, se non altro perché nel 2005 gli è stato conferito il Nobel per la pace, e la Cina non gli ha permesso di andarlo a ritirare. E la storia di quella sedia vuota a Stoccolma ha fatto il giro del mondo. Da qui il suo grande successo anche a livello di vendite e di traduzioni. Ma nonostante questo, la sua situazione è rimasta immutata fino alla sua morte. È rimasto sostanzialmente un prigioniero a causa delle sue idee. L'idea più forte che porta avanti nelle sue poesie Liu Xiaobo, che ho avuto in parte modo di leggere, perché poi tutto non è stato nemmeno tradotto, è quella di un attacco ad una Cina che si sia accontentata di un benessere economico, ovvero di una nazione che ha barattato le proprie libertà per una oggettiva, per un oggettivo miglioramento delle proprie condizioni di vita. Perché la Cina, ovviamente, negli ultimi 20-30 anni ha attuato un processo di sviluppo economico fortissimo che, nonostante si sia portato dietro una serie di contraddizioni molto importanti, ha sicuramente migliorato rispetto alla precedente livello di vita, che era prettamente contadino, la qualità della vita dei cittadini. Ma a che prezzo? Al prezzo di una libertà che sicuramente è stata erosa dal diktat di quello che altro non è che un regime dittatoriale, forse l'ultimo e il più grande regime dittatoriale che è presente oggi al mondo. Leggiamo questo breve estratto dalle elegie del 4 giugno, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. In quell'istante il mondo era un agnello indifeso, massacrato da un sole nudo. Persino Dio, senza parole per lo sgomento, si limitava a piangere sospiri silenziosi. Seguì il sangue del mercimonio, ripulito dal denaro, dei cadaveri scuoiati che si univano alla marcia del dispotismo. In questa poesia si racconta proprio del dramma di Piazza Tiananmen, di tutti quegli uomini uccisi in nome di un presunto bene superiore. E allora proprio alla Piazza Tiananmen e a quella rivolta è dedicata una canzone di un cantautore italiano, non tra i più conosciuti ma sicuramente tra i più interessanti a livello anche di testi, che si chiama Claudio Lolli, e quella che ci ascoltiamo adesso è Piazza Tiananmen.
E queste rose volano, non sanno nulla della rivolta in cui si sono aperte, del sangue invaso di bandiere che oggi ancora si apriranno.
Bentornati alla Poesia e dei Poveri, a questa puntata dedicata al rapporto tra poesia e regime. Abbiamo fatto un po' una panoramica, un giro del mondo, passando dalla Germania alla Russia alla Cina. Adesso andiamo in Albania, perché il prossimo poeta si chiama Visar Ziti, è un poeta albanese nato nel 1952 a Durazzo. Anche qui purtroppo sono poeti molto contemporanei, molto vicini a noi, il che ci dà la misura di quanto ancora il regime possa sopprimere la poesia, perché Visar Ziti, ad esempio, per le sue parole, già giovanissimo è stato incarcerato, è stato trascorso molti anni in un campo di concentramento e alla sua uscita, solo grazie, come accade spesso in questi casi, ad un coinvolgimento di intellettuali di tutta Europa, è diventato un po' il simbolo della libertà, insomma, e della persecuzione che subisce chi utilizza la parola per sfidare o per dire ciò che in alcuni contesti sembrerebbe non possa essere detto. La poesia che ho selezionato per voi si chiama Continuamente si tradisce l'uomo. È una poesia interessante, a mio modo di vedere, perché Visar Ziti in questa poesia riassume sostanzialmente ciò che è un regime, ovvero un tradimento. È l'idea che qualcuno si arroghi il diritto di mettersi al di sopra degli altri, tradendo un principio universale, che è quello dell'uguaglianza, che sta scritto nel nostro sangue, nella nostra pelle. Adesso leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Continuamente si tradisce l'uomo, e non dico del suo giorno che improvvisamente diventa notte, né della notte dei suoi capelli che inalba e diventa tacito giorno di vecchiaia. Si tradisce l'uomo, e non dico che anche la sua tomba muore e il nome diventa erba marcita di oblio, ma l'uomo è continuamente tradito dall'uomo. E quando una metà mangia la metà, non resta più l'intero. Mi disse un vecchio invecchiato nelle prigioni. In questa poesia, molto semplice ma estremamente potente nel suo linguaggio, si racconta e si dice una verità universale, cioè l'uomo fa parte di un'unica grande categoria, di una grande unità, di un'interezza che è quella del genere umano. E quando una parte dell'intero fa guerra ad un'altra parte dell'intero, ciò che accade è che perde la sua stessa unità. È un concetto che apparentemente è difficile da capire, ma in realtà, a mio modo di vedere, è molto potente e spiega il fallimento di molti regimi totalitari. L'idea che l'aguzzino perda anche lui qualcosa nello sconfiggere l'altro, perché se ci trinceriamo nelle nostre posizioni perdiamo la ricchezza dell'altro. E allora a questa poesia mi piaceva abbinare una canzone che parlasse della guerra civile, di quando a maggior ragione sono proprio coloro che prima erano vicini a combattersi. Inoltre volevo creare anche un po' un momento di alleggerimento, perché questa puntata, devo dire, è un po' pesantina, me lo dico da solo, tanto la sto registrando io, anche a livello musicale. Allora adesso ci ascoltiamo un po' di reggae, quindi se vi va e vi piace alzate il volume e ascoltate insieme a me Guerra Civile o Guerra Civile di Alpha Blondy.
Dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie.
Bananière,
pour la République bananière.
bentornati alla poesia dei poveri, all'ultimo blocco di questa puntata dedicata alla poesia che sfida il regime. L'ultimo blocco è per un poeta, l'ho lasciato per quello che forse è il poeta che mi sta più caro in assoluto e uno dei poeti che mi sta più caro in assoluto del panorama poetico, mi sbilancio, è Nazım Hikmet. Tra l'altro la casualità ha voluto che preparassi questa puntata prima di sapere che il 24 marzo, faccio un po' di autopromozione, sarò alla Biblioteca Planetiana di Iesi alle 18.30 nella Sala Maggiore con uno spettacolo su Nazım Hikmet e Pierangelo Bertoli, quindi vi invito a partecipare qualora vi piaccia questa poesia o vi piace in generale Pierangelo Bertoli. Ci sarò io insieme a Marika Profili che canterà e suonerà la chitarra, mentre io farò la voce narrante e leggerò le poesie e racconterò un po' la vita di Nazım Hikmet. Nazım Hikmet è un altro simbolo di contrarietà ad un regime. In realtà è un doppio simbolo, perché nella vita di Hikmet ci fu una mutazione, cioè una prima parte in cui partì volontario con l'esercito nazionalista e fece il suo ruolo, quello di educatore, a fianco del regime, sfidando le sue origini, quelle di nobile, per stare al fianco degli ultimi, e poi una seconda contrarietà, quella a quello stesso regime che aveva sostenuto, perché non era stato in grado di rispondere ai bisogni degli ultimi, perché era passato da forza di rivoluzione a forza oligarchica di regime. E allora Hikmet scrive nel 1962 da Mosca, dove stava, viveva tra Mosca e Cuba, perché in Turchia non poteva tornare, era stato bandito. Pensate che Hikmet verrà riabilitato, se non ricordo male, nel 2005-2006, nonostante sia uno dei più grandi poeti in assoluto della storia mondiale, in Turchia le sue poesie sono state ripubblicate molto di recente. E allora scrive questa poesia che si chiama Tradisce la patria, in cui, utilizzando un sistema per assurdo, spiega perché lui tradisce la sua patria, perché non si riconosce in una patria che è schiava dell'opportunismo, che è schiava di qualcun altro. Si riferisce in particolar modo agli accordi che la Turchia dell'epoca strinse con gli Stati Uniti, per il quale in cambio di denaro dava tutta una serie di privilegi e di ingerenze agli Stati Uniti all'interno del governo turco. Adesso leggiamo questa poesia, poi torniamo in studio e come sempre ci salutiamo e vi facciamo il recap di tutti gli appuntamenti e le cose che riguardano la trasmissione. Intanto leggiamo la poesia insieme. Nazım Hikmet tradisce la patria tuttora. Un Hikmet che affermò che noi siamo all'America una semicolonia. Nazım Hikmet tradisce la patria tuttora. Così scrive un giornale di Ankara. Tre colonne, caratteri, strilli, di scatola neri. Un giornale di Ankara. Williamson, l'ammiraglio nella foto, sorride. 66 centimetri quadri di foto. America ha un dono. 120 miliardi di lire elargiti sul nostro bilancio. Noi siamo all'America una semicolonia, Hikmet ci racconta. Nazım Hikmet tradisce la patria tuttora. Eh sì che tradisco la patria. Voi siete patrioti, la patria l'amate. Io non l'amo, tradisco la patria se patria vuol dire le proprietà vostre, se patria vuol dire le casse di soldi e i libretti d'assegni per voi, se patria vuol dire crepare di fame sui margini ai viali, se patria vuol dire tremare da cani nel freddo e di febbre malaria, se patria è succhiarci il sangue vermiglio nelle vostre officine, se patria vuol dire religione e dottrina divina su punta di lancia, se patria vuol dire quei vostri sussidi e le misere paghe per noi, se patria vuol dire le basi, le bombe, le flotte, i cannoni d'America, se patria vuol dire essere schiavi delle tenebre nostre, allora tradisco lo sono, traditore della patria. E via, tre colonne scrivete, caratteri scrivili di scatole neri, Nazım Hikmet tradisce la patria tuttora. Questa poesia, come vi dicevo, inverte il ragionamento. Qualcuno ha dato a Hikmet del traditore, lui accetta questo insulto e lo trasforma in una poesia. È fiero di essere traditore di una patria che tradisce se stessa, ovvero tradisce il suo popolo, tradisce gli ultimi. E allora Hikmet fa un elenco, utilizzando quella che è la sua figura retorica preferita, che è l'anafora, nel quale ci ricorda tutti i motivi per cui secondo lui è giusto tradire la patria. Siamo arrivati alla fine. Vi ringrazio di aver ascoltato questa puntata, vi ricordo che potete ascoltare la poesia dei poveri il venerdì alle 20 alle 24, il sabato alle 12 alle 23, il lunedì alle 10, il martedì alle 14, che trovate le nostre puntate in podcast su diocesisenigallia.eu alla sezione La poesia è dei poveri, dove potete trovare anche tutte le vecchie puntate. Che abbiamo una pagina Facebook nella quale potete venire, inviare i vostri testi. Ringrazio coloro che ci hanno mandato i testi e ho promesso che li leggerò e giuro che li leggerò, datemi un po' di tempo perché non sto sopravvivendo in questo periodo, cioè sopravvivo a fatica. Ringrazio Dennis che è qui con me, che è stato alle manopole oggi, quindi ha mixato, no, in realtà non ha mixato, ha registrato, però senza di lui non l'avrei fatto, l'avrei dovuto fare con il cellulare con una qualità direi piuttosto bassa. E ringrazio voi che ci avete ascoltato, vi aspetto come sempre sulle frequenze di Radio Duomo e vi saluto con l'ultima canzone che non sto trovando ma troverò, che è Città Vecchia di Fabrizio De André, perché facciamo un tributo agli ultimi che mi amava tanto con questa canzone, quindi ci salutiamo con Città Vecchia.
Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancor non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. E se alla sua età le difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione. Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là col tempo che fa estate e inverno, a stratracannare, a stramaledir le donne, il tempo ed il governo. Loro cercano là la felicità dentro a un bicchiere, per dimenticare d'essere stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte, porteran sul viso l'ombra d'un sorriso tra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione. Quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione. Inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odori. Lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre a un nano. Se tu penserai, se giudicherai da buon borghese, li condannerai a 5.000 anni più le spese. Ma se capirai, se li cercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.